Cari amici, oggi due giganti solcano il palcoscenico di questa seconda domenica di Avvento. Il profeta Isaia, peccato che non avete il testo sotto gli occhi, è meraviglioso. E l'altro gigante è Giovanni Battista. Simone ha letto una versione del Vangelo che potrebbe essere anche diversa. Lui ha letto Giovanni predicava nel deserto e battezzava e diceva preparatevi, convertitevi, eccetera. Ve lo spiegherò dopo. Un terzo gigante, figura importantissima per questo anno B, è l'evangelista Marco. Due giganti, due voci che danno luogo alla parola che è Cristo. Voce, parola. Due precursori, Isaia nella lontananza del tempo, 600 anni di preparazione. Giovanni nella imminenza di un Cristo che era già presente. Quando nell'antichità c'era qualche personaggio importante, c'era sempre un precursore, era un araldo che preparava gli animi, che ridestava l'attenzione perché colui che veniva doveva essere atteso, accolto, desiderato. C'era un messo che veniva spedito, si riparavano le strade, i ponti, come anche facciamo oggi, quando mi ricordo quando Papa Giovanni andò in Bosnia, non andò a Međugorje, ci mandò il suo rappresentante, hanno rifatto tutte le strade vicino all'albergo, l'albergo rinnovato, si è fatto sempre così. Quando vengono i personaggi importanti si rinnova anche la strada, i ponti, eccetera, eccetera. Amici, domenica scorsa vi parlavo di tre venuti di Cristo, l'una a Betlemme, l'ultima alla fine del mondo, oggi l'avete sentito, quando i cieli verranno sconvolti, sarebbe la parusia, cioè la venuta finale di Cristo. San Bernardo parla invece di un'altra venuta intermedia, che è il Cristo che viene attraverso la storia, ma soprattutto viene in questo momento che è molto, molto delicato. Io penso che l'umanità mai abbia vissuto un tempo così difficile come oggi. Per cui anche oggi ci vogliono i precursori, ci vogliono le voci che annuncino questo Cristo che viene. Vedete, domenica vi dicevo come a guardare gli avvenimenti esterni sembrerebbe che la storia va a ritroso. Se guardate l'Europa che nega Cristo sempre più, sempre peggio, e noi diremmo ma Gesù Cristo che fine ha fatto? Si è scomparso? Abbiate pazienza, tornerà Gesù Cristo. Anche oggi, non incarnandosi nella Vergine, ma tornerà nelle nostre coscienze. Ce lo dice la Madonna. Piango per voi, per quello che vi attende, povera donna, povera mamma. E noi facciamo ancora gli stupidi, ancora ci sollazziamo, ci stiamo a discutere se. È tempo di un Cristo che deve tornare, Turoldo domenica, tempo di concepimento. L'avvento di un Dio che deve sempre nascere, bello, sempre nascere. Per cui, come ci furono i precursori, anche oggi ci vogliono i precursori. Chi sono i precursori del Cristo della storia di oggi? Siamo noi che siamo stati battezzati, siamo stati consacrati nel giorno in cui Dio ci ha dato un mandato, andate e annunciate il Vangelo a tutte le creature, battezzate in tutto il mondo, fate dei figli miei. Dio ci ha scelti, ci ha redenti, ci ha santificati e ci ha fatto precursori, ognuno di noi, di un Cristo che deve nascere nelle coscienze di ogni giorno. Giovanni predicava nel deserto, ma sì, c'è un'altra versione che sposta i due punti. Giovanni predicava, puntini, nel deserto preparate la via al Signore. Cambia ovviamente il significato. Nella prima lettura di Simone Giovanni predicava nel deserto, c'è il luogo dove avveniva questa predicazione. Nella seconda versione, nel deserto preparate la via al Signore, indica il cuore che deve riaprirsi a Dio nel deserto. Cos'è il deserto? Il deserto è il luogo dove c'è la solitudine, dove c'è il silenzio, dove c'è la sopravvivenza, dove anche un filino d'erba potrebbe costruire la sopravvivenza, dove c'è l'essenziale, dove ci si sgancia da tutto il superfluo, da tutto quello che non conta. Quindi, in questa seconda versione, ci dice Giovanni, nel deserto della vostra coscienza, spogliatevi di tutto ciò che è inutile, che è superfluo, che non vi interessa, andate a cercare l'essenziale, e l'essenziale è Gesù Cristo. Dice la Bibbia che il Vangelo lo ricevono i violenti, ma non i violenti fisici, quelli che fanno violenza a se stessi contro il male. Sono coloro che si impegnano per distruggere il male dentro se stessi, cioè si avviano verso la santità. Giovanni Battista. Ve la ricordate la scena nel Tempio? Quando Zaccaria, primo sacerdote, stava dando l'incenso al Tempio e tutta la gente aspettava che uscisse. Erano tutti preoccupati. E divenne muto, vi ricordate? Divenne muto. E quando è che riebbe la parola? Quando pronunciò il nome del figlio futuro che attendeva Elisabetta. Il suo nome è Giovanni. È Giovanni. E vi ricordate le parole con cui è celebrato? E tu fanciullo, che noi celebriamo tutte le volte nel Benedictus, e tu fanciullo sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Tu infatti precederai il Signore per preparargli le vie, per dare al popolo la conoscenza della salvezza mediante la remissione dei peccati, opera della misericordiosa tenerezza di Dio. Giovanni precursore, annunciato. Chi era Giovanni? Chi era Giovanni? Non ci fu un uomo, dice Gesù, più grande tra i nati di donna, Giovanni. Isaia, chi era? Il più grande tra i profeti. Tutte e due assommati nel corso dei secoli per essere precursori, voci giganti per la via della bontà e della santità. Nel deserto la gente si meravigliava di Giovanni. Era un po' tipo come Padre Pio, eh? Era di pochi complimenti. Razza di vipere! Ah, andata a dire oggi razza di vipere. Razza di vipere, che cercate? Che dobbiamo fare? Tu sii onesto, smetti di fare l'adultero, smetti di ingannare la gente, tu non sei attaccato ai soldi, convertiti nel tuo cuore. Capito che roba? Era spicciativo Giovanni, Anche Isaia, avete sentito che bel canto oggi in questa lettura, bello. Che anche lui, il più grande tra i profeti, il più grande tra nati di donna, hanno avuto ambedue la stessa sorte, annunciare nel tempo in lontananza e in imminenza Gesù Cristo. Chi sei? Chi sei? Giovanni si dice, io sono la voce che grida nel deserto. E cos'è la voce? Cos'è la voce? La voce è l'emissione di un suono da parte della nostra bocca, chiaro? Che articolandosi diventa parola. E la parola dove va? Ad inserirsi in chi ti ascolta. Voce, parola, recipiente di ascolto. Voce di uno che grida. E per chi gridava? Qual era la voce che preparava Giovanni? E la parola era Cristo. In principio era il verbo, parola, il logos greco. È il Vangelo di San Giovanni nel giorno di Natale. In principio era il verbo, era l'inizio del mondo quando ancora non c'era niente, e il verbo, parola, si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Quindi questo Cristo è stato preparato dalla voce. Gesù, ha detto Giovanni, io occorre che lui cresca, la parola che annunciava Cristo, e io diminuisca. La voce tace dopo aver trasportato la parola. L'amico dello sposo si ritrae all'apparire dello sposo. E che dice Giovanni? Io non sono degno neppure di sciogliere i legacci dai piedi. Sant'Agostino fa una bellissima riflessione sulla voce, no? Dice: essa, la voce, è un tramite, serve a trasmettere la parola e con la parola l'idea che si è formata dentro di me. Quando questa parola è entrata nel cuore dell'altro, si è comunicata all'altro, la voce tace, cade e si ritrae. Così è del precursore. Quando la parola Cristo fa la sua apparizione, si ritrae e la sua presenza diventerebbe un inciampo. Avete sentito Isaia stamattina? Sali su un alto monte, tu che rechi la bella notizia, alza la voce con forza, non temere, annunzia, ecco il vostro Dio. Consolate, consolate il mio popolo, dite il nostro Dio è vicino, parlate al cuore e non solo al cervello di Gerusalemme, ditele è finita la tua schiavitù. E Giovanni Battista che diceva? La stessa cosa. Io non sono degno di sciogliere i calzati. Verrà uno dopo di me più forte di me. Io vi battezzo con l'acqua, cioè io vi invito a sentimenti di perdono, di misericordia, ma non vi tolgo i peccati. Quello che viene dopo di me toglierà i peccati, vi battezzerà e metterà a ferro e fuoco l'umanità e Gesù Cristo. Due linguaggi identici. Ma che testimoni sono questi Isaia e Giovanni Battista? Noi che testimoni dobbiamo essere? Se avete ben ascoltato le letture, emergono quattro caratteristiche dalle parole dell'uno e dell'altro. Il coraggio. Ma ve lo immaginate Isaia che predicava a Gerusalemme il popolo più volte deportato in Babilonia, sempre ribelle contro il Padre Eterno, contro Yahweh, infedele, cervice dura, diceva, un popolo della testa dura. E quante volte lo ha fatto la sua reprimenda feroce contro questo popolo, con coraggio, rischiando anche la pelle. Giovanni Battista l'ha rischiata, gli ha tagliato la testa. Quindi ci vuole il coraggio. Amici, anche noi, oggi, precursori di Cristo, di quest'era, dobbiamo essere coraggiosi. Ma che ci manca il coraggio? Ma non la vedete oggi la Chiesa? Una Chiesa timida, incerta. Incerta! Una Chiesa che si propone di accompagnare, non annunciare il Vangelo. Cristo non ci ha detto accompagnate, ci ha detto convertite, accompagnate per convertire. Abbiamo quasi la paura di dire guarda che Gesù Cristo è il figlio di Dio, vieni con me, no guai, dobbiamo rispettare le idee degli altri, falso rispetto. Certo che rispetto le idee di tutti, ma io che seguo Cristo, che è verità, te lo annuncio, non ho paura di annunciartelo. Ci vuole il coraggio. Oggi abbiamo una Chiesa spaventata, paurosa, timida, silenziosa. Amici, riprendiamo il coraggio dei nostri primi cristiani, dei martiri che hanno dato la vita per Cristo. Il coraggio. Ci vuole la convinzione. Ma che volete che la gente sia convinta se è ignorante come le capre? Adesso poi il Covid ci si è messo di mezzo. Non si fa più né catechismo, non si fa più niente. Ma addirittura oggi ci sono dei teologi che dicono che è tutto inutile. Il catechismo, tutto è perduto. Questa è tutta gente sfasata, eh? Gente sono fuori di testa. Annunciate il Vangelo. Fate amare la Bibbia, che è la parola di Dio, è il Dio vivente in mezzo a noi. Chi non ama la parola di Dio, non ama Gesù Cristo. San Girolamo diceva l'ignoranza della Bibbia è l'ignoranza del Cristo. Ma la gente sì, ce l'ha le Bibbie sugli scaffali impolverati, ma la Bibbia non la legge. La Madonna Medjugorje si è sgolata. Quando nei primi tempi, ricordo, ci diceva mettete la Bibbia nella vostra casa aperta, o nel corridoio, o nella sala, in modo che ogni giorno voi siate a contatto con la parola di mio figlio. A Jelena, la Madonna, un giorno diceva, la piccolina, che ho rivisto giorni fa in fotografia, sta a Roma, fatta la signorina, la donna, diceva: Elena, prima di andare a scuola prendi la Bibbia, leggi qualche parola, pensala, meditala e vai a scuola. Lo Spirito Santo durante il giorno te la fa tornare a galla e tu sarai sempre a contatto con la forza del Signore Gesù. Ma che bello! Oggi noi siamo uditori della parola di Dio, ascoltatori attenti? Non ne parliamo. Fra i miliardi di parole insulse ed inutili della televisione, delle telefonine, della radio, quanto posto occupa nella mia vita la parola di Dio? Quella unica che può illuminare, unica che può sostenere, unica che può dirigere, unica che può santificare. Quale posto occupa il coraggio, la convinzione, l'esperienza di Cristo? Vedete, Gesù non ha scritto nessun libro, non era né un filosofo né un teologo, ricordatelo, chiaro? Ecco perché per annunciare Cristo non occorre, amici, essere grandi teologi, sapere usare alla perfezione il linguaggio cristologico, non occorre la capacità di fare ragionamenti complicati. Il Vangelo di Giovanni Battista era il Vangelo dei più piccoli del Vangelo, dei più poveri, terra terra. Era convinto però il Giovanni Battista di Cristo Dio. Ma noi siamo convinti? Abbiamo fatto esperienza di Cristo? Amici, se noi non facciamo... Cos'è il cristianesimo? Cos'è? Non è saper la teologia. Il demonio è il più grande teologo, è il più grande biblista del mondo, lo sapevate? Però non ama Gesù Cristo. Non ama Gesù Cristo. Noi dobbiamo essere persone che fanno esperienza. E l'esperienza è essere in comunione, essere in sostanziale vitalità. Se tu fai esperienza nel Signore, sarai sicuramente un buon testimone e un buon precursore. Ma l'ultima delle quattro qualità di cui dobbiamo rivestirci è la più importante. Dicevo stamattina a un ragazzo, al mio amico qui, Capellone, l'artista, vive, sta studiando a Roma al teatro, cinema, per carità, quando andò a Roma, figlio mio, entri nell'inferno, e mi ha confermato che è l'inferno. Ma lo sappiamo tutti, no? Qual è il mondo degli artisti, il mondo artistico, sì, sì, ma il mondo del cinema, del teatro, è un mondo di atei, normalmente, di sporcaccioni, normalmente, è un mondo che conosciamo tutti, di violenza. E ho detto, figlio mio, ricordati, tu in mezzo a questa gente devi portare, siccome sei un ragazzo cristiano, ce me l'hanno detto, cioè, sono l'unico, Don Ignazio, in questo clima di studio. Cioè, ma tu sei cristiano? Ma sembra di andare in Polinesia o alle Galapagos. Cioè, ma sei cristiano? Certo che sono cristiano! Cioè, ma sei una bestia rara. A Roma, vicino al Vaticano, una bestia rara, sto ragazzo. E tuo tesoro, ricordati, sii coerente con te stesso. Potranno dirti, sono stupido, perché non godi come noi, supposto che sia godimento. Non la pensiamo come te, ognuno pensa come vuole. Ti dirà quanto sei stupido essere cristiano, fatti dire tutte le cose possibili, ma sii coerente. Ricordati bene, la coerenza paga, ce lo so. Mi ha detto, sai che mi ha detto questo ragazzo? Me lo dicono, non la pensiamo come te, però ammiriamo la tua coerenza nel professare la tua fede in questo ambiente. Coerenza. Anche se non la penso come te, ti stimo. Anche se io ti darai fuoco, ti stimo lo stesso. Amici, Sant'Ignazio diceva, quello d'Antiochia, quello mangiato dai leoni a Roma, era un buon pasto. I leoni hanno scelto bene. Ti si inceppi la lingua se ciò che annunci non lo vivi. Se ciò che proclami non è la tua vita. Marco, avete sentito oggi, entra trionfante l'Evangelista. Marco dice, vi annuncio che Cristo, dal Vangelo, Cristo, figlio di Dio. Due paroline che risolvono tutto. Tutto. Chi è Cristo? Cristo è il Messia secondo i profeti. Christos. da cui viene cristiano, da cui viene cresima, da cui viene crisma, eccetera. Quindi Cristo, e poi figlio di Dio, Cristo, figlio di Dio. Marco, sapete chi era Marco? Marco era quel ragazzino che quella sera che fu catturato Gesù nell'orto degli olivi, era un curiosino sto bambino, c'era confusione, no? Nella confusione gli strapparono il vestito e scappò via nudo, Marco, era lui, eh. Poi conobbe Pietro, divenne discepolo di Pietro e venne a Roma fra il 60 e il 70 e scrisse il primo Vangelo. Marco è la prima fonte del Vangelo, pensate, un Vangelo molto semplice, come era semplice Pietro, le prime notizie di Gesù le abbiamo da lui. Questo Marco oggi ci dice che Gesù Cristo è Cristo Messia ed è figlio di Dio. Cristo come roccia del cristianesimo, e nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova. Sant'Ignazio diceva, sempre lui, sempre l'Antiotico, diceva: se qualcuno vi parla senza riconoscere chi è Gesù Cristo, siate sordi. Paolo ai Galati, capitolo 5, o stolti Galati, ma vi siete impazziti? Se qualcuno venisse a dirvi un Vangelo diverso da quello che io vi ho predicato, non ascoltateli, è tutto falso. Sto leggendo in questi giorni una storia bellissima di Suor Natalia Magdolna. Chi è Magdolna? È la madre Speranza dell'Ungheria, o la Suor Faustina della Polonia. È morta da poco, pochi anni fa. Sto leggendo le rivelazioni di Gesù, ma voi sentite che meraviglia, che spettacolo, no? E proprio dice, proprio quando lei con altri grandi santi del tempo, compreso Padre Pio, io non lo sapevo, pensate che quando Cardinal Mizzenti, io me lo ricordo nel 56, quando le truppe della Russia invasero l'Ungheria, io me le ricordo queste cose, e fu catturato il Cardinal Mizzenti e fu portato in galera e gli hanno fatto il lavaggio del cervello chimico. Questa santa donna a cui Cristo rivelava il messaggio, questa tragedia ungherese, Padre Pio, pensate, quante volte è andato nella sua cella a celebrare la messa con lui. Pensate, gli ha fatto anche da chierichetto al Cardinal Mizzenti, che disse: Mizzenti, io ce l'ho nelle orecchie, lo sentite queste parole? Oggi sarà l'ultima volta che io predico in questa cattedrale, perché mi stanno arrestando. Ricordatevi, cristiani ungheresi di Budapest, se qualcuno venisse a dirvi parole diverse che attribuiscono a me, non le credete. Sappiate che le ultime parole sono quelle che vi ho detto oggi. Domani mi faranno dire altre cose, ma non sono le mie parole. Amici, che testimoni! Ma io l'ho conosciuto, questa gente l'ho conosciuta. Ma che coraggio, che bellissime cose che io ho potuto vivere. Se qualcuno vi parla un Vangelo diverso, siate sordi. Vorrei concludere. Una persona mi ha detto giorni fa, dice, ma noi dobbiamo essere missionari? E che lo scopri adesso? Dice, ma io devo essere predicatore? E certo. E se mica sono prete? Amici, ma la Chiesa, mica sono io il Papa e Vescovi, il Cardinale. Sta molto meglio il Cardinale, grazie a Dio. Ma, oh, gli ha preso il capello e l'ha tolto e l'ha salvato. Non vi posso raccontare tutto, ma drammatica è stata la sua esperienza. Amici, che bello sentire, noi siamo dei missionari. Noi, tu, io, dobbiamo essere delle voci che annunciano la parola che è Cristo. Ma prima di annunciare dobbiamo fare come Giovanni Battista, dobbiamo metterci, prima di confessare occorre convertirci. Se tu non fai esperienza di conversione non sei credibile. Il momento più bello della vita di Giovanni Battista fu quando si incontrò con il maestro. Quando lo vide venire dice: oh, chi si vede? Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ecco l'agnello di cui vi parlavo. Anche noi, fra qualche minuto sentiremo le stesse parole. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Egli, amici miei che mi ascoltate, ci riempie il cuore di gioia, di coraggio per essere oggi in questo momento tragico dell'umanità, i suoi precursori, le sue voci nel mondo. Buona domenica.